continua il nostro viaggio alla scoperta, o più che altro alla riscoperta dei politici che hanno avuto più successo nel dopoguerra italiano, i politici più rappresentativi della storia della Repubblica. E per il nostro prossimo personaggio, un volto noto della nostra radio, c'è Matteo Vergani, ricercatore dell'Alfred Dickett Institute, per parlarci di Bettino Craxi. Buongiorno Matteo e ben ritrovato qua da noi.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Allora, Bettino Craxi, noi abbiamo parlato nelle scorse puntate dei grandi padri della Repubblica. Adesso è arrivato il momento di dirigere il nostro sguardo agli anni 70-80 e inizio 90 con Bettino Craxi. Iniziamo con alcune note biografiche, Matteo.
Sì, Craxi, diciamo, sicuramente un personaggio controverso della politica italiana perché ha degli innegabili aspetti positivi, ma è connotato in maniera molto negativa, soprattutto dalla sua fine della carriera politica. Craxi nasce a Milano durante gli anni del fascismo, nel 1934, e la sua famiglia si distingueva in quegli anni per un'attività antifascista, quindi nasce in un contesto molto politicizzato. Craxi, dopo aver fatto all'inizio l'educazione cattolica ed era, si dice, a un passo da entrare nel seminario, aderisce come il padre, infatti anche il padre era un candidato e si candidò in Parlamento nel 1948, aderisce al Partito Socialista. Ricordiamo che il Partito Socialista in quegli anni non era il morbido socialismo a cui ci ha abituati proprio Craxi negli anni Ottanta. Il Partito Socialista era un partito nato come partito combattente, ne fece parte Mussolini anche agli inizi della sua carriera, era un partito marxista inizialmente che ha operato per molti anni anche in clandestinità, quindi insomma Craxi anche nei primi anni dell'università era un attivista, quindi come quelli che vediamo oggi dare i volantini alle manifestazioni, teneva discorsi in pubblico, faceva cineforum, insomma era proprio il classico esempio dell'attivista. Ma comunque era sempre, si distingueva anche nei primi anni per essere critico nei confronti dell'Unione Sovietica, quindi per avere una linea più moderata, meno appunto filosovietica.
Ecco, questa linea moderata è poi quella che risultò vincente e lo portò addirittura a diventare presidente del Consiglio. Citavi prima il fatto che è stato, secondo alcuni, a un passo dal seminario. Ricordiamo anche che il suo nome non era Bettino, ma era Benedetto, quindi già una impostazione cattolica all'inizio in fasce. Senti, la storia, diciamo, pubblica di Craxi viene alla luce negli anni 70, quando veramente riesce a far diventare il suo nome uno dei nomi principali del Partito Socialista Italiano.
Sì, esattamente, nel 76 diventa segretario nazionale del Partito Socialista e grazie alla sua abilità e appunto alle campagne di governabilità del partito, nel 79 riesce ad ottenere un buon successo, quasi il 10% alle elezioni, e nell'80 riesce a portare i socialisti al governo dopo alcuni anni di assenza. Viene rieletto segretario nell'81 e nell'83 chiede e ottiene per la prima volta la presidenza del Consiglio, quindi diventa presidente del Consiglio, il capo del governo, sostenuto dal pentapartito. Che cosa significa? E questa è la cosa interessante della politica di Craxi. È sostenuto da tutti i partiti tranne il PC, cioè Craxi ha fondato la sua carriera politica, la sua visione politica nell'opposizione al Partito Comunista Italiano e nel tentativo di creare alleanze con il centro, quindi la costruzione di un centro-sinistra. Questo perché? Perché un Partito Comunista Italiano di governo avrebbe reso totalmente politicamente irrilevante il Partito Socialista e quindi era il suo primo, tra virgolette, nemico.
Tra l'altro, proprio la scelta di Craxi del simbolo del Partito Socialista Italiano è identificativa. Lui sceglie di mettere in primo piano il garofano, che era già uno dei simboli della rivolta comunista, però praticamente fa scomparire falce e martello.
Assolutamente, Craxi si distingue appunto in tutta la sua carriera per il suo anticomunismo e soprattutto per la sua opposizione all'Unione Sovietica, che ricordiamo negli anni del dopoguerra era in relazioni costanti con il Partito Comunista Italiano invece.
Craxi, come ci dicevi, nel 1983 fa il botto alle elezioni, passano da meno del 10% a oltre l'11% e diventa presidente del Consiglio, il primo socialista a rivestire questo ruolo. Quali sono, ci parlai prima di meriti innegabili di Craxi, i suoi meriti in questo periodo?
E sicuramente ha fatto delle riforme importanti, ha portato il cattolicesimo a smettere di essere una religione di Stato e facoltativo l'insegnamento della religione nelle scuole di Stato, ha fatto politiche economiche importanti contro gli evasori fiscali, per il taglio all'inflazione, eccetera. È interessante dal punto di vista politico un aspetto che poi ci collega alla politica di oggi, che nel 1985 emette il cosiddetto decreto Berlusconi, ovvero Craxi è colui che consente lo sviluppo delle TV commerciali a discapito del monopolio della RAI. Infatti in quegli anni Craxi e Berlusconi erano legati da una stretta amicizia. E non è un caso che poi molti degli esponenti socialisti dopo Tangentopoli e Mani Pulite siano finiti all'interno di Forza Italia. L'altro aspetto interessante di Craxi, diciamo che riguarda appunto tutta la sua carriera politica, se vogliamo, è la sua attitudine a formare relazioni in Europa. Craxi lavora molto a un progetto di un partito socialista europeo, si ispira e stringe legami con molti protagonisti del tempo come Felipe González, come François Mitterrand, quindi Andreas Papandreou, quindi cerca di creare appunto legami in Europa. E insomma tutta la sua anche funzione di responsabile nel Partito Socialista per gli Esteri che ha avuto per molti anni ha fatto sì che lui creasse moltissimi legami anche al di fuori dell'Europa con protagonisti della vita politica come Salvador Allende in Cile, di cui Craxi era amico personale, e anche Arafat. Infatti, diciamo, anche durante gli anni del suo governo Craxi ha appoggiato molto la causa palestinese personalmente e ha mantenuto stretti legami con tutti i paesi arabi. Non è un caso che poi Craxi è finito in Tunisia a passare gli ultimi anni, poiché era infatti amico personale di Ben Ali, il dittatore della Tunisia.
A proposito dei rapporti stretti di Craxi con i paesi del Medio Oriente, questi rapporti poi lo portarono anche alla famosa, famigerata crisi di Sigonella, un momento di vera e propria tensione tra l'Italia e gli Stati Uniti. Questo a seguito del sequestro della nave da crociera Achille Lauro e della morte di un passeggero americano disabile. Cosa successe in quel frangente e come si comportò Bettino Craxi?
Sì, in quel frangente appunto nell'85 nella base NATO di Sigonella si rischiò di sfociare in questo scontro armato tra l'aeronautica militare e carabinieri di stanza all'aeroporto e il reparto speciale della Delta Force, quindi le forze armate statunitensi. Quindi Craxi poi ha cercato di ricomporre questa crisi, all'epoca c'era il presidente degli Stati Uniti Reagan, sulla sorte dei sequestratori della nave da crociera italiana Achille Lauro, dove c'è stato appunto uno degli attacchi di terrorismo internazionale che ha riguardato l'Italia in quegli anni in cui venne ucciso un passeggero statunitense.
Sarebbe bastato che gli americani avessero tentato di prelevare con la forza i terroristi che erano sull'aereo e che avessero travolto i nostri VAM. Anzitutto i VAM avrebbero risposto e poi certamente sarebbero intervenuti i carabinieri, avrebbero sparato, insomma.
In quel contesto appunto si andò molto vicino allo scontro a fuoco, relazioni molto tese tra Italia e Stati Uniti. Un altro dei capitoli interessanti della vita di Craxi, ma soprattutto della vita dell'Italia negli anni Ottanta, è la parentesi economica. Il record di Craxi è ambivalente. Da una parte l'Italia diventa il quinto paese industriale avanzato nel mondo, l'inflazione scese negli anni Ottanta dal 12,30% al 5,20%, allo stesso tempo il debito pubblico esplode, passa da 234 a 522 miliardi di euro, questi con rapporto della valuta dopo appunto l'introduzione dell'euro. Come si può valutare la politica monetaria di Craxi?
Sì, Craxi ha avuto una politica, diciamo, che è stata contestata molto anche durante quegli anni, anche per esempio le sue manovre sul taglio dei punti della scala mobile ottenuto in concertazione con i sindacati. Diciamo che Craxi aveva la capacità di collegarsi con tutto l'ambiente più moderato della politica e anche dei sindacati come la CISL e la UIL, ma non con la CGIL. Ricordiamo che ci sono state durante il governo Craxi delle massicce, delle manifestazioni di massa da parte dei sindacati, del PCI e quindi delle aree più movimentiste. Quindi Craxi è vero che ha avuto sicuramente da parte sua degli indicatori economici importanti, ma ha avuto una politica molto contestata proprio da sinistra, che è quell'area che lui in teoria avrebbe dovuto rappresentare.
Insomma, salvatore dell'economia italiana oppure definitivo affossatore, un dibattito che è aperto, e un dibattito aperto anche sul significato della fine di Bettino Craxi. Andiamo avanti con gli anni al 1993, quando esplode il caso Tangentopoli, caso che lo portò a un vero e proprio esilio.
Assolutamente, guarda, io Carlo farei un piccolo passo indietro, perché è dal maggio 1992 che diventa una questione nazionale la questione della corruzione all'interno del Partito Socialista Italiano, e Craxi era un po' il simbolo di tutto ciò. Infatti, in particolare a Milano, dove Craxi aveva consolidato il suo potere anche nella gestione della politica locale e dove aveva, diciamo, il suo cognato Pillitteri e altri uomini di fiducia suoi, è proprio da lì che esplode il caso Mani Pulite, e proprio Mario Chiesa, ingegnere del Partito Socialista Italiano e ex assessore a Milano, è stato il primo a cominciare a confessare all'interno dell'inchiesta e a coinvolgere tutti gli esponenti principali del Partito Socialista Italiano, e poi si è riverberato su tutti gli altri partiti questo scandalo. Craxi, appunto, a fine dicembre, nel dicembre del 92, che riceve il primo degli avvisi di garanzia, e poi diventano una valanga. E nel 1993, io immagino tu ti riferivi al famoso caso in cui delle grandi manifestazioni nell'aprile 93, in cui manifestanti della Lega Nord, nascente in quegli anni, andarono davanti all'albergo di Craxi a lanciare oggetti, insulti e le famose monetine.
Famose monetine alla Raffaele.
Esatto.
Ecco, ce ne arrivano addosso anche a noi. Monete, tutto, lanciano tutto.
Craxi in quegli anni, appunto, testimonia in diversi processi, e diciamo la sua linea difensiva per tutto il tempo è stata: sì, io sono stato colpevole, ma ho, tra virgolette, rubato, quindi ho ottenuto tangenti e soldi, ma solo per il partito, non per uso personale o per arricchirmi, cosa che in realtà poi varie sentenze non passate in giudicato per il fatto che Craxi poi è deceduto hanno sostenuto il contrario, che in realtà Craxi aveva utilizzato parte dei proventi delle tangenti, si parla di circa 50 miliardi di lire, per scopi personali.
Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. Vedi, in Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana.
Craxi trascorre gli ultimi anni di vita a Hammamet, in Tunisia, dove muore il 19 gennaio del 2000. Questo per le complicazioni del diabete da cui soffriva da tempo e che pare per la sua vita sregolata non avesse mai curato in maniera adeguata. Senti, in conclusione, che giudizio possiamo dare della figura politica di Bettino Craxi a 16 anni dalla sua scomparsa?
Craxi credo che incarni proprio l'idea di quello che sono stati i politici italiani e la classe dirigente italiana durante il secondo dopoguerra, quindi politici che sicuramente provengono da una storia nobile, che nascono in un ambiente politico ricco di ideali, ma che nel mantenere il potere perdono questi ideali e diciamo finiscono in maniera misera, lasciando in eredità un ricordo di sé che è solo quello, appunto, della corruzione, della spregiudicatezza politica e del mantenere il potere solo fine a se stesso, non per portare avanti interessi o ideali del popolo. E quindi, forse, anche se in molti hanno cercato di ridimensionare questo giudizio negativo, io credo che in fondo dobbiamo ricordare anche e soprattutto cosa hanno rappresentato in negativo queste figure importanti della politica italiana, per non cadere più in questi errori.
Matteo Vergani, grazie per questo ritratto di Bettino Craxi.
Ciao a tutti, ciao.
A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili, ha tornato Craxi e ha detto: ma senti un po', qua c'è 1 miliardo e sono tutti socialisti. E Craxi ha detto: sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano?